Solo un attimo che spegniamo anche le luci in maniera da poter vedere meglio le immagini sullo schermo. Nella mia presentazione di oggi farò molto affidamento sulle immagini. In pratica io vi farò fare un percorso mentale e culturale guidato dalle immagini. Il titolo della conferenza è L'astrologia vista dall'astronomia. In pratica si parla di due discipline e del punto di vista che abbiamo noi, diciamo astronomi, nei confronti dell'astrologia. Io non sono un astronomo, faccio parte della categoria degli astrofili. Gli astrofili sono appassionati di astronomia. Quindi abbiamo che gli astronomi sono gli scienziati adepti allo studio dell'astronomia, quindi dei corpi celesti, e gli astrofili, come me e come il nostro circolo, sono degli appassionati che seguono, quindi studiano, si riferiscono a quello che viene prodotto come scienza dai professionisti, ma che, a differenza di altri campi, possiamo anche, è un campo in cui possiamo anche dare una mano. Come diceva il nostro presidente, alcune comete, alcuni asteroidi vengono seguiti dai non professionisti come noi, perché in realtà l'universo è talmente grande che in mezzo ai miliardi di oggetti da studiare i professionisti addirittura non hanno più tempo per riuscire a coprirli tutti. L'astronomia e l'astrologia nascono migliaia di anni fa, sono nate migliaia di anni fa, dalla constatazione che nel cielo, il cielo notturno è pieno di puntini luminosi. Oggi noi che sappiamo che sono stelle e sono pianeti, ma se voi uscite, questa è la situazione che voi potete vedere in cielo guardando a sud uno di questi giorni. Questa figura in realtà varrà per circa tutto il mese, fino alla fine di gennaio e il mese di febbraio. All'inizio, anche 5.000 anni fa, quando non c'erano ancora scienziati, ma al limite c'erano diciamo persone più acculturate di altre, osservavano il cielo, decisero che una mappa del genere, senza nessun nome, senza nessun riferimento, era pressoché inutile. Per cui si cominciò a dare come inizio il nome agli astri più luminosi. In questo caso vennero dati dei nomi, in questo caso sono nomi arabi, come Betelgeuse, Rigel, Aldebaran. In mezzo a tutti questi punti luminosi, che vennero chiamati stelle, ce n'erano altri che non erano fissi, ma si muovevano rispetto alle altre. Qui vediamo il pianeta Marte. Tutti questi punti luminosi che si muovevano rispetto alle altre stelle vennero chiamati pianeti. E dato che il loro status era completamente diverso da quello delle stelle fisse, vennero associati a delle divinità. Più avanti, le stelle vennero collegate mentalmente, questo a seconda della cultura dei vari paesi, da delle linee e costituirono le cosiddette costellazioni. Qui vediamo Orione, il cacciatore, sopra vediamo il toro e ne abbiamo altri come i gemelli, la balena e Eridano. Dato che collegando semplicemente i puntini come sulla settimana enigmistica ognuno può interpretare le immagini come vuole, queste che sono le costellazioni occidentali sono meglio capibili e riconoscibili con un disegno. Questo è stato fatto da un artista francese e ci dà molto più l'idea, diciamo si può riconoscere subito la figura del cacciatore, il toro, questo sarebbe un fiume, qua sopra c'è l'Ariete. In questo caso vediamo che Marte in questo periodo è nella costellazione dell'Ariete, si sta spostando lentamente da destra verso sinistra e nei prossimi mesi attraverserà il toro. I primi a interessarsi dell'astronomia furono i Sumeri, che costruirono le ziggurat, erano degli enormi monumenti sulla cui punta c'era un tempio, che erano suddivisi in 5 ripiani. Praticamente ogni piano era stato assegnato a uno dei 5 pianeti visibili ad occhio nudo, perché appunto i pianeti erano visti come la riflessione di una divinità e quindi per poter pregare le divinità era necessario che ognuna fosse ben distinta e avesse il suo piano. Sulla punta della Ziggurat c'era un tempio e ogni, diciamo, piano ogni era in pratica una stazione verso i cieli. Questa è la piramide di Cheope, la più grande piramide egiziana, anche questa data circa a 2500 anni prima di Cristo. Gli egizi avevano una concezione del cielo diversa, le loro costellazioni, avendo loro una cultura diversa, erano completamente diverse, perché le divinità e anche il tipo di vita era un altro. Però possiamo notare che anche in questo monumento è disposto esattamente nord scogliassi, nord sud est ovest. In pratica la piramide, che era il monumento mortuario del faraone, aveva una forma comunque che tendeva al cielo, e in più si usavano tutti i riferimenti astronomici, in quanto appunto nel cielo si riteneva che ci fosse divinità. Abbiamo appunto gli assi che sono paralleli a direzioni nord, sud, est, ovest, e in più abbiamo che dei cunicoli che partono dalla camera del re e della regina puntano a delle stelle che sono molto importanti. Pochi anni più tardi, anche se questo è un monumento che è stato costruito e distrutto più volte, qui si parla di Stonehenge in Inghilterra, questo è un monumento che è costituito da un circolo di pietre, i cui allineamenti fra un sistema di pietre e l'altro in pratica puntano a delle direzioni tipo quella del sorgere del sole il 21 giugno oppure il 21 dicembre, che sono sempre relate alle posizioni delle stelle nel cielo e degli astri. In pratica, in tutto il periodo prima della nascita di Cristo, il cielo, il susseguirsi delle stagioni e il movimento dei pianeti era visto come una cosa divina e mistica, per cui tutti i monumenti ne riflettevano sempre il significato. Venendo a tempi molto più recenti, qui siamo passati al dopo Cristo, verso l'anno 1000, questa è la piramide di Kiken Itza, costruita dai Maya. In pratica aveva un numero di scalini, aveva quattro scalinate che riflettevano il numero dei giorni dell'anno. Ogni scalinata è costituita da 91 scalini, quattro scalinate, facciamo 91 per 4, ci dà 364, e aggiunto al tempio posto sulla sommità dava 365, che è il numero di giorni dell'anno. In pratica questo era un monumento alle stagioni e alle varie posizioni che copre il sole durante l'anno. Adesso abbandoniamo i monumenti e veniamo alle persone che hanno determinato la conoscenza astronomica e astrologica nel corso dei millenni. Il più famoso, vissuto circa 200 anni dopo Cristo, è Claudio Tolomeo, vissuto ad Alessandria d'Egitto. Era un importante geografo, astronomo e astrologo. Scrisse difatti un trattato, che era l'Almagesto, che era un grande catalogo di stelle, il migliore fino a quei tempi, e in più fece un trattato di astrologia, che era il Tetrabiblos. Di Tolomeo, ai giorni nostri, conosciamo la sua concezione del mondo, che era quella geocentrica. Possiamo vedere, abbiamo la Terra nel centro, e attorno abbiamo le orbite della Luna, Venere, Mercurio, del Sole. A quei tempi ancora si credeva che il Sole girasse attorno alla Terra, e via via tutti i pianeti visibili ad occhio nudo. Come ultima orbita c'erano le cosiddette stelle fisse, davanti, che facevano da sfondo al movimento dei vari pianeti. Per circa 1400 anni le cose non cambiarono, e finché Niccolò Copernico, verso la metà del 1500, cominciò a fare degli studi sul modello di Tolomeo, quello geocentrico, con la Terra al centro, e scoprì che perlomeno dal punto di vista teorico non funzionava molto bene. Decise di stravolgere le carte e, usando anche delle idee che in realtà avevano avuto alcuni filosofi greci più di 1000 anni prima, decise di porre il Sole al centro. E quindi, dopo Mercurio e Venere, avevamo la Terra e la Luna. Il suo trattato De Revolutionibus Orbium Celestium, in pratica descriveva questo nuovo modello, anche dal punto di vista matematico, qualcuno disse che era ai tempi uno dei libri più difficili da capire, in realtà per decine di anni il libro si diffuse, ma fu poco recepito dalle persone, perché d'altronde Copernico in pratica morì quando il libro era appena stato dato alla luce. Subito dopo del periodo di Copernico, alla fine del 1500, comparvero due figure, Tycho Brahe e Johannes Kepler, che sono fra i primi fondatori del nuovo tipo della nascita dell'astronomia. Fino a questo momento, la cosa restava valida sia per Brahe che per Keplero, non c'era distinzione precisa fra astronomia e astrologia. Il cielo veniva studiato, le posizioni di stelle e dei pianeti in movimento venivano accuratamente annotate e questa era più la parte naturalistica. In più, si credeva che tutti questi movimenti avessero delle influenze sugli esseri umani, per cui dallo studio dei movimenti di questi corpi si potesse riuscire a determinare o il destino o perlomeno delle possibili influenze sulla vita degli esseri umani. Tycho Brahe in particolare va ricordato per il suo enorme osservatorio, Uraniborg, fatto costruire su un'isola danese, in cui aveva costruito gli strumenti astronomici di misura più grandi del tempo, che furono in pratica un enorme passo in avanti di tutto quello che era stato fatto riguardo la posizione e l'orbita dei pianeti. Però tutta questa mole di dati che in decine d'anni Tycho riuscì a racimolare poteva venire che analizzata da un matematico. Il suo pupillo era Giovanni Keplero, detta l'italiana, che mise insieme tutti questi dati, queste decine di anni di movimenti dei pianeti, e riuscì a capire che il modello copernicano col Sole al centro funzionava se le orbite non erano circolari ma erano ellittiche. In pratica Keplero determinò tre leggi, qui veniamo sintetizzate da due figure e da una formula, che spiegano perfettamente come si muovono i pianeti attorno al Sole. Questo modello era in grandissimo accordo con tutte le misurazioni e lentamente cominciò a prendere piede e a essere accettato da tutti. Keplero era un personaggio ancora intriso del misticismo di fine 1500, difatti anche lui faceva oroscopi, sia in parte per poter guadagnare dei soldi per continuare a vivere, e sia in parte perché sperava che in qualche maniera si potesse trarre un qualche insegnamento dal possibile influsso delle stelle e degli astri sugli esseri umani. All'inizio del 1600 lo studioso italiano Galileo Galilei venne a sapere che era stato inventato uno strumento, il cannocchiale, che permetteva di ingrandire le immagini da lontano. Questo strumento, che era il cannocchiale, venne ricostruito fedelmente da lui e adattato all'utilizzo astronomico. Nel giro di pochissimi anni Galileo cominciò a scoprire che il modello geocentrico di Tolomeo, che metteva in pratica tutti i pianeti uno vicino all'altro e le stelle subito dopo, in pratica non funzionava più, perché fino a quella volta il modello geocentrico era anche in pratica una concezione dell'universo che era diversa per la Terra e per i cieli. Invece Galileo scoprì che sulla Luna c'erano montagne e vallate esattamente come sulla Terra, che Giove aveva dei satelliti che gli giravano attorno esattamente come la Luna gira attorno alla Terra, e in pratica fece un'enorme serie di scoperte che gli permise di capire che il modello copernicano col Sole nel centro era il più corretto, e cominciò a divulgarlo. Ai tempi c'erano ancora molti problemi nel poter divulgare idee nuove, difatti la Chiesa lo condannò e lo fece abiurare dalle sue scoperte, che comunque vennero diffuse dai suoi discepoli. L'ultimo grande astronomo di cui parlerò è Isaac Newton. pochi anni dopo di Galileo, verso la fine del 1600, elaborò la teoria della forza di gravità. Nel suo libro I principi a matematica, in pratica riuscì a spiegare, a formulare in pratica la forza di gravità che tiene i pianeti attorno al Sole e scoprì che era esattamente la stessa che spinge un oggetto, nella tradizione una mela per esempio, che cade verso il centro della Terra, al terreno. E in pratica fece quello che non avevano fatto i suoi predecessori, unificò la fisica, le spiegazioni terrene, riferite alla Terra e riferite allo spazio. E quindi in pratica fece abbandonare anche l'ultimo gradino di conoscenza che aveva portato il vecchio modello di Tolomeo ancora di 2000 anni prima. Newton, come Galileo, non si interessava più di astrologia. Lui aveva un piccolo debole per l'alchimia e d'altronde in quei tempi solo alcune di quelle che adesso sono considerate scienze esatte erano conosciute. La chimica ai tempi non aveva ancora nessun formalismo. In pratica non si conoscevano gli elementi e le loro trasformazioni. Subito dopo di Newton, con Robert Boyle, in pratica finì la tradizione dei personaggi che erano sia astronomi che astrologi, e in pratica a partire da circa metà fine 1600 ci fu una distinzione netta fra gli astronomi che continuavano a studiare la posizione e il movimento dei pianeti e quindi stavolta cominciavano a indagare anche sulle loro proprietà fisiche, e l'astrologia che invece era rimasta attaccata al modello geocentrico e continuava a, diciamo, a usare la terminologia e tutte le tecniche per predire o per il destino o per diciamo le possibili influenze degli astri sugli esseri umani. Ora vediamo in cosa si è trasformata l'astronomia e anche l'astrologia. A partire da Galileo, che fu il primo grande scienziato, si affermò come metodo per migliorare la cultura e la conoscenza, il metodo diventato più efficace, il metodo scientifico. Questo metodo può essere riassunto in quattro passi. Il primo è l'osservazione di un fenomeno, la caduta della mela a terra, appunto pure l'orbitare dei pianeti attorno al Sole. La seconda fase è la formulazione di una teoria e la sua formalizzazione. Quindi la teoria deve essere espressa possibilmente in forma matematica, anche se non tutti i campi di studio possono essere formalizzati in maniera strettamente matematica, e da questa teoria bisogna ricavare dei possibili esperimenti che siano in grado di far vedere se la teoria è valida o no. Quindi la terza fase, che è quella più importante, è la verifica tramite l'esperimento della validità della teoria, e quindi dall'analisi dell'esperimento bisogna confermare la teoria oppure confutarla. La confutazione può essere totale, e quindi la teoria, se è confutata, va scartata del tutto, oppure può essere corretta se l'esperimento è in parte riconducibile comunque alla teoria, cambiandola. Seguendo quindi questo metodo, la maggior parte delle scienze si è evoluta e ha consentito di aumentare la conoscenza in maniera sempre più accelerata e sempre migliore. L'astronomia, per esempio, non è rimasta uguale negli ultimi 500 anni. Appunto, fino a circa il periodo di Copernico, si sapeva che la Terra era al centro del mondo. E c'era appunto la netta distinzione fra quello che succedeva sulla Terra e quello che succedeva fuori, il cosiddetto cosmo. A partire da fine 500 all'inizio del 600 fu messo il Sole al centro del mondo e quindi la Terra diventava uno dei tanti pianeti, 9 pianeti, che girano attorno al Sole. Con la scoperta di Newton che sulla Terra e nel cielo valgono le stesse leggi, in pratica finì il periodo in cui il cosmo veniva considerato magico e in pratica era solo un altro campo di studio. Venendo un po' più vicino ai giorni nostri, a metà dell'Ottocento fu determinata per la prima volta la distanza delle stelle, e si scoprì che le stelle non erano solo un pochino più in là dei pianeti, ma in realtà erano migliaia di volte più lontane. Agli inizi del 1900 si scoprì che attorno al Sole ci sono circa 100 miliardi di stelle e queste sono praticamente racchiuse in una struttura che è detta galassia, che ruota lentamente. E, sorpresa sorpresa, non c'è solo la nostra galassia, ma in realtà ce ne sono svariati miliardi. E l'ultima grande scoperta dell'astronomia, predetta diciamo da una teoria nel 1930 e in pratica confermata solo con esperimenti e osservazioni lentamente con le decine d'anni successivi, l'universo è in espansione. E quindi, se l'universo è in espansione, tutti si chiedono se abbia avuto un inizio. Le teorie attuali dicono di sì, però su cosa possa essere venuto prima, le teorie non possono spiegare niente. La scienza cerca di studiare quello che c'è e di spiegarlo nella migliore maniera, con teorie che spieghino tutti i possibili aspetti di un fenomeno. Ma su quello che non si può osservare, purtroppo si parla non di scienza, ma di speculazioni. Ora parliamo di stelle e costellazioni. Nel corso dell'orbita attorno al Sole, che la Terra compie in un anno, abbiamo che il Sole viene visto spostarsi, come riflesso, attraverso le costellazioni, appunto in un periodo di un anno. Le costellazioni di cui parliamo sempre noi sono quelle occidentali, sono state fissate nel 1930 in maniera assolutamente formale, in pratica ce ne sono 88, ognuna ha un suo disegno e un suo confine, anche se questi confini sono arbitrari. E possiamo vedere che appunto il Sole lentamente, man mano che la Terra gira attorno al Sole, si proietta davanti a alcune costellazioni. 12 di queste sono quelle davanti alle quali passa il Sole e vennero chiamate costellazioni zodiacali. E sono quelle a cui sono associati i tradizionali segni dell'astrologia. Quindi Ariete, il Toro, i Gemelli e le altre penso che le conosciate. Quindi noi abbiamo che durante un anno, se noi potessimo, diciamo, spegnere il cielo azzurro e osservare solo il Sole, vedremmo il Sole che lentamente si sposta di fronte alle varie costellazioni. Possiamo notare anche che le costellazioni non sono tutte uguali come forma o dimensione. Per esempio il Cancro è piuttosto piccolo e il Leone è molto più grande. E infatti il Cancro passerà pochi giorni, il Sole passerà pochi giorni a costellazione del Cancro e passerà un tempo molto più lungo davanti alla costellazione del Leone. Nella tradizione astrologica, lo zodiaco, quindi queste 12 costellazioni, sono state suddivise in 12 segni, ognuno delle stesse dimensioni. Quindi abbiamo circa un mese per ogni segno. Questo era una spiegazione del cielo che poteva andare benissimo 2 o 3 mila anni fa, quando astronomia e astrologia furono formulate ed erano in pratica la stessa cosa, ma lentamente questa concezione si è rivelata non esatta. In pratica l'astrologia cerca di spiegare il destino di un uomo a partire dalla posizione del Sole e degli altri pianeti di fronte a uno di questi segni al momento della nascita. Quindi, dato che si dovrebbe anche avere il momento della nascita di ognuno è abbastanza definito, dovrebbe esserci un oroscopo preciso per ogni persona. In realtà anche fra astrologi ci sono delle differenze, in quanto chi si interessa di astrologia appunto dice che l'oroscopo dovrebbe essere preciso per ogni persona, uno personalizzato, mentre quello che vediamo sui giornali, sulle TV in generale, sulle riviste, sono oroscopi praticamente per massa di persone. E difatti anche gli stessi, quelli che cercano di approfondire comunque lo studio dell'astrologia, ritengono che gli oroscopi così fatti non abbiano nessuna validità. Come mi faceva un esempio un mio collega, leggendo oroscopi da, possiamo prendere quelli in televisione, quelli, diciamo, dei personaggi famosi, come, non so, un Paolo Fox, oppure andando a vedere da riviste, se noi prendiamo 50 oroscopi di quelli, diciamo, di massa, per lo stesso segno, praticamente sono tutti 50 diversi. E ora vediamo la prospettiva astronomica. Ho parlato delle costellazioni, parleremo della costellazione Leone, per esempio, come la vediamo da Terra. In pratica qui sarebbe l'animale accucciato che guarda in direzione destra. Questo è come lo vediamo da Terra, ma se noi potessimo viaggiare nello spazio, qua in alto vediamo una scala, in astronomia le distanze si misurano in anni luce, il sistema solare è grande un millesimo di anno luce, quindi in questa figura non può essere rappresentato che con un puntino, e ho messo la figura del Sole. Vediamo che le stelle che costituiscono la costellazione Leone sono disperse e in distanze enormi l'una dall'altra. Addirittura abbiamo che questa stella dovrebbe stare alla stessa scala, addirittura un paio di metri fuori dalla figura. In pratica questo cosa vuol dire? Che le costellazioni, già si poteva sospettarlo per il fatto che ogni cultura, la cinese, l'egiziana, i nativi americani, ognuno le vede in maniera diversa, questo poteva voler dire che comunque le influenze non potevano essere uguali da una costellazione all'altra se neanche le varie culture riconoscono le stesse costellazioni. Ma quello che dal punto di vista astronomico è più importante è che le costellazioni non esistono. Se noi ci spostassimo in un altro... distanze si misurano in anni luce, il sistema solare è grande un millesimo di anno luce. Quindi in questa figura non può essere rappresentato che con un puntino. E ho messo la figura del Sole. Vediamo che le stelle che costituiscono la costellazione Leone sono disperse e in distanze enormi, l'una dall'altra. Addirittura abbiamo che questa stella dovrebbe stare alla stessa scala, addirittura un paio di metri fuori dalla figura. In pratica questo cosa vuol dire? Che le costellazioni, già si poteva sospettarlo per il fatto che ogni cultura, la cinese, l'egiziana, i nativi americani, ognuno le vede in maniera diversa, questo poteva voler dire che comunque le influenze non potevano essere uguali da una costellazione all'altra se neanche le varie culture riconoscono le stesse costellazioni. Ma quello che dal punto di vista astronomico è più importante è che le costellazioni non esistono. Se noi ci spostassimo in un'altra, andassimo su un'altra stella, vedremo un cielo completamente diverso e quindi le costellazioni che danno delle caratteristiche precise, per esempio per un oroscopo, chiaramente non possono valere. Ma dirò di più. Noi vediamo il Leone costituito da circa la figura da una decina di stelle, che qui sono rappresentate, ma nella nostra galassia, che è l'insieme di tutte le nostre stelle, come se fosse la nostra città, in pratica la galassia va avanti in questa direzione, continua, per altri almeno 25.000 anni luce. Quello che vediamo qua sono in distanza solo un centesimo delle stelle esistenti. Quindi le altre centinaia di miliardi di stelle che non si vedono a occhio nudo non vengono contemplate nell'analisi astrologica. Un altro fenomeno che non tutti conoscono perché non è una cosa importante dal punto di vista del vivere quotidiano è la precessione degli equinozi. Noi immaginiamo, facciamo per comodità grafica, di tenere la Terra ferma e quindi di vedere il Sole che le gira attorno ad essa e passare sempre di fronte alle costellazioni come l'Ariete, il Toro, i Gemelli. La Terra ruota su se stessa attorno a un asse. Questo asse, prolungato nel cielo, arriva vicino a questa stella nell'Orsa Minore che è stata chiamata giustamente stella polare, che indica il nord. Non è che questa, la stella polare, sia sempre stata a indicare il nord. In realtà l'asse di rotazione della Terra non è fisso, ma con un lentissimo periodo di 26.000 anni percorre, praticamente come se la Terra fosse una trottola, percorre questa traiettoria, quindi puntando ogni volta in una direzione diversa. quando furono costruite le piramidi, la stella polare era questa piccola nella costellazione del drago. Ma questo cos'è che conta per le costellazioni, lo zodiaco? In pratica questo movimento sopra è compensato da uno slittamento di tutte queste costellazioni. E ora vedremo gli effetti pratici di questo. Se noi potessimo osservare il Sole senza, diciamo, la luminosità del cielo diurno, e questa è una cosa che fanno continuamente i satelliti artificiali che sono messi fuori dalla nostra atmosfera, potremmo vederne il movimento di fronte alle costellazioni. Movimento ripetitivo che dura un anno. Vediamo la costellazione dell'Acquario, i Pesci e l'Ariete. Il 21 marzo, il giorno in cui classicamente si dice che il Sole entra in Ariete, il Sole è in mezzo alla costellazione dei Pesci. Appunto, la precessione ha spostato la posizione del Sole rispetto alle stelle. Se noi sovrapponiamo la fascia zodiacale con i segni e la poniamo calcolata grosso modo per l'anno zero, vediamo che la fascia, ricordo che i segni zodiacali sono tutti uguali di 30 gradi, la fascia dell'Ariete corrisponde grosso modo alla costellazione dell'Ariete, come i Pesci, il segno dei Pesci corrisponde grosso modo alla costellazione dei Pesci e l'Acquario all'Acquario. Anche se chiaramente potete vedere che queste sono tutte grandi uguali, mentre la figura della costellazione, non prendiamo in considerazione i contorni che sono stati fissati in maniera arbitraria, ma la figura della costellazione ha dimensioni notevolmente diverse. Già qui non ci sarebbe corrispondenza. Se noi adesso facciamo passare gli anni, possiamo vedere che, per esempio, 5 secoli dopo, la posizione dei segni astrologici si è spostata. In realtà i segni sono rimasti fissi rispetto al Sole e l'inclinazione dell'asse terrestre si è spostata rispetto alle stelle. Se noi facciamo andare avanti all'anno 1000, vedete che si sposta, scorre verso destra, 1500 e al 2000, siamo arrivati agli anni nostri, abbiamo che correttamente il Sole il 21 marzo entra nel segno dell'Ariete, il 20 aprile grosso modo entra nel segno del Toro e così via. Le costellazioni che sono dietro sono completamente diverse. Come nella prima immagine vediamo che il 21 marzo, quando il Sole entra in Ariete, è di fronte alla costellazione dei Pesci e vi rimane praticamente tutto il mese. Quindi c'è questo sfasamento fra i segni astrologici e le costellazioni che è alla base di uno dei più grandi fraintendimenti di quello che può esserci fra astronomia, che appunto, come ho fatto vedere, si è evoluta in una scienza, e l'astrologia, che è una tradizione che è rimasta attaccata per la maggior parte a conoscenze di 2 o 3 mila anni fa. L'astronomia, che si è trasformata da, leggiamo la desinenza, nomia, cioè in pratica scienza che studia la denominazione degli astri. 2 o 3 mila anni fa l'astronomia poteva limitarsi a dare il nome alle stelle e a vedere i movimenti dei pianeti, si è trasformata, sarebbe più preciso dire ai giorni nostri, in astrofisica. La fisica è la scienza che permette di conoscere la composizione e lo stato dei corpi, il movimento, la densità, temperatura, pressione, in pratica di permettere una loro conoscenza. Ha permesso di determinare, a differenza dell'astrologia, una serie di influenze reali. Queste le conosciamo tutti, sappiamo che la Luna gira attorno alla Terra in circa un mese, qui mettiamo il Sole che arriva da destra, ci illumina il nostro pianeta a metà e a metà anche la Luna. E quindi, a seconda della posizione della Luna attorno alla Terra, quando la Luna è allineata col Sole, noi la vediamo da dietro e la vediamo oscura, man mano che la Luna gira attorno alla Terra cominciamo a vedere una parte della frazione illuminata, e quando la Luna è, si può dire, dietro la Terra, noi vediamo la parte piena illuminata e quindi la vediamo piena. Questo ciclo, che viene detto fasi lunari, ha in effetti alcune implicazioni sulla vita sulla Terra, perché appunto la Luna è un oggetto molto massiccio e, come avrebbe insegnato anche 300 anni fa Newton, ogni oggetto dotato di massa ha una sua forza di gravità. La forza di gravità ha poca influenza sulle parti rocciose, sulle parti a grande densità della Terra, ma ha un grande influsso sulle parti in movimento, come gli oceani. Difatti, tutti voi conoscete il fenomeno delle maree. Le maree sono il movimento, in pratica, degli oceani, che si deformano fino a una decina di metri circa, e vedete che la marea segue, il rigonfiamento segue la Luna. In realtà la marea va dietro sia al Sole che alla Luna, per cui è massima quando la Luna è allineata col Sole, ed è meno intensa quando la Luna è a 90 gradi rispetto al Sole. Qua sotto vedete una sequenza di fasi lunari, e qui potete vedere la bellissima abbazia di Monte Saint-Michel in Francia, che è posizionata su uno degli angolini più incredibili del nostro pianeta. In pratica, in questa zona, le maree hanno un'intensità che crea dislivelli del mare fino a 14 metri. Praticamente durante il giorno, che la marea avviene mediamente due volte al giorno, abbiamo che in un certo momento questa diventa un'isola, non raggiungibile da terra se non tramite un ponte o tramite un traghetto, e nel giro di poche ore, con una velocità che qualche filosofo descrisse come un cavallo al galoppo, il mare si ritira per una decina di chilometri, permettendo a tutti di poter raggiungere l'abbazia a piedi. In realtà tutti sconsigliano di raggiungere l'abbazia a piedi, perché se il mare continua a passare continuamente, il terreno è simile alle sabbie mobili e ogni anno c'è qualcuno che muore per non aver seguito le indicazioni: andate sul ponte, non andate a piedi. Il secondo grande influsso che abbiamo sulla Terra è quello del Sole. Il Sole produce grandissima quantità di luce, che quindi determina, e che associato alla rotazione della Terra su se stessa determina il giorno e la notte, che hanno influenze sui cicli biologici di persone e animali, e in più ha un ciclo di 11 anni di attività. Si passa da un'attività minima a un'attività massima durante questi 11 anni, e durante la quale possono esserci esplosioni superficiali, come queste, sono dette brillamenti, che provocano l'espulsione di materia e di particelle cariche. Queste particelle, nel giro di pochi giorni e poche ore, attraversano tutti i 150 milioni di chilometri dal Sole fino alla Terra, si scontrano nella nostra atmosfera e producono le aurore polari. Le aurore polari, qui sono in questa bellissima foto dello statunitense Phil Hoffman, possiamo vedere che hanno delle forme variabili, delle più belle. Osservandole da satellite, qui vediamo un'immagine vista da un satellite polare, cioè localizzato sopra il polo nord della Terra, vediamo che l'insieme di tutte le aurore forma un anello, esattamente come predice la teoria dell'elettromagnetismo, che appunto è un'altra branca della scienza. Quindi sono influenze ben conosciute e ben studiate. Un'influenza che è assolutamente di primaria importanza, ma che non viene mai citata, diciamo, nell'astrologia, in quanto secondo me comunque questo ha influenza sul destino degli esseri umani, è il fatto che nel Sistema Solare ci sono centinaia di migliaia di asteroidi. Ora, il 99% di questi asteroidi orbita in una fascia, detta fascia principale, che si trova fra Marte e Giove. Quindi a noi solitamente non interessano. Si può mandare una sonda a fotografarli, ma niente di più. L'1% di questi asteroidi, che però quindi sono alcune centinaia, sono detti NEO, Near Earth Objects, cioè oggetti che possono passare vicino alla Terra. In particolare, nel 2029, l'asteroide Apophis, che è grande qualche centinaio di metri, come vedete ha un'orbita che interseca sia l'orbita di Venere che quella della Terra, raggiungerà un punto estremamente vicino alla Terra. Per questioni grafiche vi ho fatto vedere questa immagine del 23 aprile, in cui la distanza fra Terra e questo asteroide sarà di 4 milioni di chilometri, e uno può pensare è comunque una bella distanza, anche se su questo disegno vedete che sono quasi attaccati. Due settimane prima, vedete nell'incrocio, l'asteroide passerà a 30.000 km dalla Terra, che è un decimo della distanza dalla Terra alla Luna. Cioè, praticamente l'asteroide passerà molto più vicino alla Terra, la sfiorerà, sarà visibile durante la notte, addirittura ad occhio nudo, e poi lentamente si allontanerà. Per la stragrande maggioranza di questi asteroidi, che la cui orbita viene conosciuta sia dai professionisti che li scoprono, e soprattutto anche dai non professionisti come noi, perché seguire il movimento di 100.000 asteroidi richiede un grandissimo dispendio di forze, di investimenti e di tempo, in pratica anche i non professionisti come noi permettono di dare delle misure di posizione per permettere di aumentare la conoscenza della posizione di questi oggetti. Se per esempio non ci fossero state le posizioni calcolate dai non professionisti di questo asteroide, subito dopo la scoperta, questi 30.000 chilometri ai quali passerà vicino alla Terra nel 2029, che hanno un margine di incertezza, perché nella scienza si fanno sempre misure, e in più vicino bisogna specificare quanto è il possibile errore per determinare se la misura è valida o no. Noi conosciamo l'orbita di Apophis con una precisione tale che nel 2029 passerà a 30.000 chilometri da Terra, più o meno 500 chilometri. Quindi sappiamo che potrebbe passare a 29.500 o 30.500, quindi l'errore è piccolo. Se non ci fossero state le misure dei non professionisti, e quindi se fossero state solo le poche dei professionisti, questo margine di errore, come era di fatti prima le misure, era circa di 20.000 chilometri, e quindi l'asteroide poteva passare in realtà molto più vicino e arrivare a sfiorare l'atmosfera del nostro pianeta. Molto raramente, mentre questo asteroide passerà vicino alla Terra e se ne andrà, non succede per tutti. 50.000 anni fa, un asteroide di circa 50 metri, il diametro si può solo stimare, perché in questo momento l'asteroide non c'è più, ha colpito la Terra in Arizona, creando il famoso Metal Crater, del diametro di circa 1,5 km. Ora, noi vediamo, qui ci sono delle autostrade, perché è diventato un luogo turistico, ma bisogna sempre ricordare che un impatto del genere, oltre a, diciamo, la atomizzazione completa di tutto ciò che sta in questo diametro di 1 km, provoca degli scombussolamenti, delle catastrofi incredibili per migliaia di chilometri attorno. Anche per questo gli astronomi stanno cercando di costruire una rete di osservatori specifici solo per gli asteroidi pericolosi. Come ultimo influsso importante che possiamo ricordare è quello dei raggi cosmici. Questi sono stati scoperti solo nel nostro secolo. In pratica, fuori nello spazio, nella nostra galassia e in tutte le altre, ci sono dei corpi come le stelle di neutroni e i buchi neri, previsti teoricamente e scoperti sempre, diciamo, nella seconda metà del nostro secolo, che ogni tanto, si parla di milioni di anni comunque, hanno delle esplosioni superficiali di terribile intensità e provocano degli sprazzi di radiazioni in due direzioni opposte che attraversano migliaia di anni luce, o addirittura di più. Questi raggi cosmici, partiti da una lontana galassia, per esempio, arrivano nella nostra atmosfera, che per fortuna è abbastanza densa, vengono scomposti in centinaia di migliaia di particelle più piccole, e alcune riescono a raggiungere in pratica i rivelatori che solitamente sono posti sottoterra. Di tanto in tanto, però, uno di questi oggetti che ha queste enormi esplosioni non si trova a milioni di anni luce dalla Terra in posizione del tutto sicura. Circa un anno fa, anzi qui si parla di 3 anni fa, ecco, siamo 12 novembre 2002, uno di questi oggetti ha avuto un'esplosione all'interno della nostra galassia. L'esplosione l'ha avuta circa 10.000 anni fa. Dopo 10.000 anni l'esplosione è arrivata fino da noi e tutte le radiazioni hanno distrutto, in questo grafico vediamo praticamente la ionosfera, che è quella parte della nostra atmosfera che riflette le onde radio, queste addirittura sono misure di radioamatori, la ionosfera è stata azzerata completamente per circa 7 ore. Abbiamo ogni riga è circa 1 ora di tempo. E dopo lentamente l'atmosfera ha ricostituito tutti gli atomi, tutti gli ioni caricati elettricamente nella nostra atmosfera. Quindi in realtà ci sono influenze dallo spazio, ma non sono, secondo il punto di vista dell'astronomia e della scienza in generale, quelle che possono essere definite da Luna e dai pianeti rispetto alle costellazioni, ma sono fatte in tutt'altra maniera. La mia parte è stata conclusa e ora passo la parola al dottor Ferluga, che illustrerà e approfondirà alcuni dei concetti.